Io cercherò di essere breve e di sottolineare alcuni punti che mi stanno particolarmente a cuore. Il primo punto è che oggi stiamo vivendo un passaggio cruciale per le politiche migratorie europee. Da alcuni anni è sempre più diffusa all'interno delle stesse agenzie di policy dell'Unione Europea la consapevolezza della necessità di un drastico mutamento delle politiche migratorie in Europa, la consapevolezza, potremmo dire, di andare oltre politiche che hanno puntato essenzialmente alla fortificazione dei confini, alla costruzione della cosiddetta fortezza Europa. È una consapevolezza trasversalmente diffusa all'interno delle amministrazioni nazionali ed europee che è necessario riorganizzare le politiche migratorie in funzione di quella che viene definita esplicitamente un'inclusione selettiva dei migranti all'interno dello spazio europeo. È stato ricordato il libro verde della Commissione sulle politiche migratorie. C'è un altro documento molto importante uscito nel novembre del 2004, che è il cosiddetto programma dell'AIA sul rafforzamento dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia in Europa. In entrambi questi documenti la consapevolezza di cui parlavo è espressa in modo programmatico. Uno dei principali mutamenti che si stanno perseguendo in Europa ha direttamente a che fare con lo spazio mediterraneo a cui è dedicata la nostra discussione di questa sera. E consiste precisamente nel fatto che a partire dal 2002 è stata disposta l'integrazione delle politiche europee in materia di immigrazione e di asilo all'interno delle relazioni esterne dell'Europa. Questo all'interno di uno scenario in cui sempre più si parla non tanto di governo delle migrazioni, quanto di management, di controllo, di una governance fluida delle migrazioni stesse, che deve cominciare fin dal paese di provenienza dei migranti. Da questo punto di vista, tutti i programmi che sono stati varati nell'ambito della cosiddetta politica di vicinato della Unione Europea, sono programmi che hanno tra i loro elementi qualificanti precisamente il controllo dei movimenti migratori. Per quanto riguarda il Mediterraneo, il programma in questione si chiama MEDA, e sta profondamente modificando i rapporti dell'Unione Europea con i paesi della sponda sud del Mediterraneo. Milena ricordava che io sono stato recentemente a Tarifa, sullo stretto di Gibilterra, dove un insieme di reti militanti spagnole ed europee ha organizzato una settimana di iniziative sui temi della frontiera e delle migrazioni. Guardando al Mediterraneo dallo stretto di Gibilterra, si vede molto bene come si stia imponendo un modo di gestire il confine, lo spazio di frontiera, molto diverso da quello che è stato immaginato, perseguito e da noi criticato attraverso l'immagine della fortezza Europa. Tra sud della Spagna e nord del Marocco ormai esiste uno spazio poroso di transito, di flussi di capitale, di flussi di persone, di flussi di informazione, che sta modificando profondamente la geografia sociale, la geografia produttiva delle aree coinvolte. Pochi sanno che l'area di Tangeri è diventata in questi anni qualcosa di molto simile a quello che è Tijuana per la California del Sud, e cioè una gigantesca area franca al cui interno interi processi produttivi vengono delocalizzati dalla Spagna e da altri paesi dell'Unione Europea. Evidentemente dentro questo spazio di flussi quello che si sta delineando è un regime di governance strutturalmente ibrido, in cui agiscono attori sovranazionali come le agenzie dell'Unione Europea, amministrazioni nazionali, ma anche nuove agenzie globali come l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni o la stessa ACNUR, in cui agiscono anche organizzazioni non governative all'interno di una situazione che è strutturalmente opaca, in cui quindi è spesso molto difficile riuscire ad avere documenti che in modo preciso, inequivoco, consentano di comprendere quali sono le tendenze in atto. L'inclusione selettiva di cui parlavo precedentemente funziona sia a livello territoriale sia a livello di trasformazione della cittadinanza in Europa. È un processo, o meglio un insieme di processi di inclusione selettiva in uno spazio europeo che, ripeto, sia dal punto di vista territoriale sia dal punto di vista della cittadinanza, viene immaginato e costruito come spazio eterogeneo, come spazio a geometria variabile. Appunto, guardando a quello che accade nel nord del Marocco, si ha la consapevolezza molto precisa che ormai ampie regioni del Marocco fanno parte a pieno titolo dello spazio europeo, e dunque i conflitti, le partite che si giocano all'interno di quello spazio sono conflitti e partite che interpellano direttamente quello che accade all'interno dell'Europa. Se guardiamo a quella che ho definito inclusione selettiva dal punto di vista della trasformazione della cittadinanza in Europa, emerge molto chiaramente come la detenzione amministrativa abbia un ruolo strategico e fondante non solo per le politiche migratorie europee, ma anche appunto per la costruzione della cittadinanza europea. Io credo che dobbiamo essere per una volta grati a Pisanu, che con estrema chiarezza ha detto che i centri di detenzione non si possono chiudere, perché chiudere i centri di detenzione significherebbe uscire dall'Europa. In qualche modo è vero, ma noi dobbiamo rivendicare questa uscita da un processo di costruzione dello spazio politico europeo che abbiamo profondamente, radicalmente avversato in questi anni. E lo dobbiamo fare dal punto di vista della rivendicazione, della costruzione in cui siamo impegnati quotidianamente di uno spazio europeo diverso. Credo che da questo punto di vista si debba fare, soprattutto guardando alle battaglie che ci attendono nelle prossime settimane, molta attenzione alle parole che utilizziamo. Molto spesso si dice, è stato ripetuto anche questa sera, che i centri di detenzione non hanno funzionato, non funzionano, e quindi devono essere chiusi per questa ragione. Io credo che questo non sia vero. Io credo che si debba affermare con forza che i centri di detenzione hanno funzionato e stanno funzionando, ma stanno producendo una cittadinanza europea, stanno producendo un'articolazione dello spazio europeo che noi avversiamo nel modo più radicale. Molti ricercatori, molte ricercatrici che non solo in Europa hanno lavorato sulla questione della detenzione amministrativa, hanno messo in evidenza come l'obiettivo, l'effetto fondamentale della detenzione amministrativa non sia quella che in tutto il mondo, badate, si chiama con il suo nome proprio, e cioè la deportazione, bensì la produzione della condizione di deportabilità. È la condizione di deportabilità quello che viene prodotto quotidianamente dai centri di detenzione e che si infiltra come un veleno all'interno delle forme di cittadinanza che stanno materialmente definendosi in Europa. Ed evidentemente quello che la deportabilità produce, la possibilità cioè di deportare una moltitudine di donne e di uomini che vivono quotidianamente tra noi, che fanno parte della nostra cittadinanza, è un'articolazione gerarchica dello spazio della cittadinanza. È in questa articolazione gerarchica dello spazio della cittadinanza in Europa che i centri di detenzione hanno avuto effetti devastanti dal punto di vista della vita quotidiana di migliaia e migliaia di donne e di uomini migranti, ma hanno avuto anche effetti estremamente articolati, sottili, magari più difficili da percepire, ma altrettanto importanti, sulla vita di tutti noi. E dunque quella che ci apprestiamo ancora una volta a combattere, in particolare nelle due giornate di Bari, una battaglia fondamentale che non ha nulla di marginale. Non è una battaglia per modificare le condizioni di vita di soggetti marginali. È una battaglia per affermare un'idea fondamentalmente nuova, diversa, radicalmente democratica di cittadinanza e di spazio politico in Europa. E questi processi di riarticolazione gerarchica della cittadinanza che hanno nei dispositivi di controllo della mobilità, delle migrazioni, uno dei loro elementi materialmente fondanti, sono processi che quotidianamente vengono sfidati e molto spesso con successo dal movimento sociale dei migranti. Milena parlava degli accampamenti che sono sorti nel nord del Marocco, che sono stati materialmente costruiti dai movimenti migratori che dall'Africa subsahariana si indirizzano verso l'Europa e trovano appunto nel Marocco, così come in altri paesi del Maghreb, una stazione fondamentale di transito, che molto spesso è stazione di transito in cui donne e uomini migranti vivono per settimane, mesi, anni. Ora, io ho avuto l'opportunità di visitare uno di questi accampamenti in un bosco vicino all'enclave spagnola di Ceuta, sulla costa appunto africana. E quello che mi ha colpito non sono stati soltanto i racconti agghiaccianti di cui Milena ha dato prima alcuni esempi sconvolgenti. Certo, parlando con le donne e gli uomini del Mali, della Nigeria, che vivono in questi accampamenti, si può raccogliere un insieme davvero sconvolgente di testimonianze sulla brutalità quotidiana del governo delle migrazioni. Una brutalità che, ripeto, anche quando è opera delle forze armate di polizia marocchine, interpella immediatamente l'Europa. Però ascoltando i racconti di queste donne e di questi uomini si può sentire anche qualcos'altro, si può anche sentire il racconto di un formidabile tentativo di auto-organizzazione in condizioni di assoluta emergenza per sostenere un movimento migratorio verso l'Europa che viene direttamente, consapevolmente vissuto e presentato come movimento verso la libertà. Ed è a questo movimento sociale dei migranti, a questa domanda straordinaria, radicale, di libertà, che dobbiamo sapere collegare la battaglia contro i CPT. La battaglia contro i CPT comincia nei boschi del nord del Marocco. E poi continua. E lo sappiamo molto bene che continua. Lo sappiamo molto bene, perché quando abbiamo visto le immagini evidentemente toccanti del tentativo disperato di fuga da Lampedusa, a tutti noi sono venute in mente altre immagini di fuga coronata da successo. Questi anni, questi 7 anni di esistenza dello scandalo dei centri di detenzione amministrativa in Italia, sono stati anni punteggiati da movimenti di fuga, da rivolte all'interno dei centri di detenzione, da un insieme di comportamenti insubordinati che hanno reso questi spazi, spazi di negazione radicale dei diritti, spazi di abiezione, spazi di sofferenza, anche spazi ingovernabili. E noi, come movimento, fin da quando questi luoghi della vergogna sono stati istituiti dal governo di centrosinistra in Italia, abbiamo cercato di sostenere il movimento sociale dei migranti anche dentro i centri di detenzione. E guardate che la stagione di lotte contro i centri di detenzione, di cui tutti noi siamo stati protagonisti dal 98 ad oggi, è una stagione straordinaria, è una stagione la cui ricchezza dobbiamo rivendicare con orgoglio. C'è stato Trieste, lo ha ricordato prima Alessandro, c'è stato via Corelli, c'è stata via Mattei, ci sono state le manifestazioni di Corso Brunelleschi a Torino, ci sono state le azioni di Bari Palese, e ricordate che questa notte da Bari Palese, dal nuovo centro di detenzione di Bari Palese, 50 migranti ancora una volta sono fuggiti, sono evasi, rivendicando il loro diritto di libertà. Ora, evidentemente, e credo che ne sia del tutto consapevole il presidente della Regione Puglia, Nichi Vendola, senza questa iniziativa costante del movimento contro i centri di detenzione non si sarebbe potuti arrivare all'iniziativa istituzionale che si celebra a Bari la settimana prossima. Preparandoci a partecipare a questa iniziativa, io credo quindi che sia assolutamente necessario dismettere ogni timidezza, ogni minoritarismo. Il movimento sarà a Bari non come uno dei convitati, ma come il protagonista assoluto delle 2 giornate di dibattito e di iniziativa. Questo credo che sia un elemento che non può essere in alcun modo cancellato. E allora evidentemente andremo a Bari chiedendo anche l'amnistia per tutti i reati, tra virgolette, collegati alle iniziative contro i centri di detenzione, ma chiedendolo come un fatto dovuto, perché se oggi si apre una battaglia straordinaria che viene riconosciuta da 12 presidenti di regione come battaglia di civiltà, ebbene, si deve riconoscere che chi l'ha aperta ha avuto un enorme merito dal punto di vista dell'avanzamento della democrazia in questo Paese. E dunque è qualcosa di dovuto su cui non dovrebbe neppure essere necessario insistere. Si diceva che il rischio è quello che la battaglia contro i centri di detenzione diventi un feticcio. Io credo che sia piuttosto difficile trasformarla in un feticcio. I centri di detenzione o si chiudono o non si chiudono. E da questo punto di vista abbiamo di fronte a noi 12 mesi in cui da una parte rilanciare, potenziare la mobilitazione continua contro i centri di detenzione in tutta Italia e dall'altra parte evidentemente verificare la serietà dei nostri interlocutori istituzionali. Io penso che, e su questo concludo, sia assolutamente necessario andare a Bari anche con un'altra consapevolezza, e cioè con la consapevolezza del fatto che di fronte a noi si presenta un'occasione straordinaria e che noi evidentemente, lo ripeto, siamo stati parte fondamentale nel determinare questa occasione straordinaria. Io lavoro molto sulle questioni delle migrazioni, sia come ricercatore sia come militante da molti anni in Italia e in Europa. Vi posso assicurare che parlando a compagni e compagne tedeschi, francesi, inglesi, spagnoli, della possibilità che si è finalmente aperta di cancellare la vergogna dei centri di detenzione in Italia, queste compagne e questi compagni sgranano gli occhi, perché una possibilità del genere è inimmaginabile in un altro paese europeo. Dobbiamo essere quindi consapevoli di questa occasione straordinaria, che è anche una straordinaria responsabilità per noi, perché sappiamo che l'occasione straordinaria si presenta all'interno di uno scenario in cui esistono elementi enormi di ambiguità. Le interviste di Livia Turco e di Giorgio Napolitano di questi giorni sono interviste che credo dovremmo valutare con molta preoccupazione, perché sappiamo che esiste trasversalmente allo schieramento di centrosinistra una vera e propria lobby che concorda con Pisanu sul fatto che non c'è possibile governo dei movimenti migratori senza detenzione amministrativa. Sono i nostri nemici, dobbiamo chiamarli con il loro nome, dobbiamo combatterli e dobbiamo fare tutto quello che è nelle nostre possibilità per consolidare questa occasione che credo, per le ricadute che potrebbe avere a livello europeo, potrebbe essere anche la prima occasione di riaprire una battaglia politica sulla dimensione europea dopo l'oggettiva crisi del processo istituzionale di integrazione determinata dai referendum in Francia e in Olanda. Ecco, a Bari ci giochiamo tutto questo, a Bari dobbiamo andare con la consapevolezza, ripeto, di essere assoluti protagonisti dentro il processo che si è aperto e prima di tutto dobbiamo andare con delle proposte di mobilitazione permanente a partire da quest'estate, nei prossimi 12 mesi, contro i centri di detenzione. La possibilità, ad esempio, di una grande manifestazione nazionale subito dopo l'estate, o a Gradisca o a Bari, sostenuta da questa contraddizione che si è aperta nel tessuto stesso delle istituzioni del nostro paese, nella prospettiva della moratoria di cui parlava Alessandro, credo che sia una proposta che dobbiamo meditare e dobbiamo portare nel dibattito di Bari.